Posso andare a un messaggio, una domanda da parte di Francesco, un nuovo fratello?
Puoi andare.
Francesco chiede: buongiorno, ho ascoltato due predicazioni sul soggetto del battesimo in acqua, nella quale tu dici che non è necessario. Desidero che mi spieghi questi versetti, Atti 2, 41 e 42. Se non è importante, come mai gli apostoli hanno perso tanto tempo per battezzare 3.000 persone? E non si tratta del battesimo dello Spirito, perché tu non lo sai se uno viene battezzato al momento. E poi da una serie di scritture
in Atti che parlano
di battesimo a volte in acqua, a volte nello Spirito.
Sì, sì, nell'acqua, di solito era nell'acqua.
Qui sono mischiate, a volte Spirito, a volte acqua.
Sì, di solito era acqua.
E lui dice: credo che possono bastare queste scritture e ci sono anche altri passi.
Cordiali saluti. Bastano e avanzano. Allora, lui vuole sapere, la sua domanda è in succinto, qual è, tu che sei una ragazza succinta?
E perché dici che il battesimo in acqua non è necessario?
Perché dico questo?
Mm-hmm. Sì, perché lui, tutti gli apostoli battezzavano in acqua.
Sì, sì, ma anche io battezzo in acqua. Io ho battezzato, vi ho battezzato in acqua, se vi ricordate.
Sì, sì, sì.
Cioè, perché se uno lo desidera, io li battezzo in acqua. Però gli metto il disclaimer. Com'è che si dice? Scarico responsabilità. Questa acqua non ti salva. Fessa chiotto eri quando entri e fessa chiotto quando esci. Entri un peccatore asciutto, esci un peccatore bagnato, tutto lì. Cioè, pensare che l'acqua ti salva è una pazzia.
Sì, amen, amen.
E quindi io, caro Francesco, io direi: non abbiamo niente contro il battesimo in acqua, non ho problemi a praticarle. Anche se è una cosa assolutamente secondaria e non indispensabile.
Tu sei battezzato in acqua?
Sì. C'è sto pastore battista che doveva predicare la sua chiesa, mi fa: dove che sei stato battezzato? Lui battista, la prima domanda che mi fa: sei stato battezzato? Mm. Sì. E mi dice: where? Sei in the sea. E mi dice: questo è
nel mare.
Europa orientale. E fa: where? Dove? Che parlava in inglese. In the sea. E non capiva lui. Fa: where? In the sea. Si aspettava chiesa pentecostale, chiesa battista e chiesa cattolica, no? Dice: in the sea. Non capivo questo in the sea. E in the sea in italiano si traduce nel mare. Mm. Infatti eravamo, mi pare, vicino a Firenze, al mare, e c'è suo fratello che mi ha detto: vuoi essere battezzato d'acqua? Sì, ma io ero già stato battezzato nello Spirito Santo. Perché no? Cioè, è una formalità. Cioè, cosa serve l'acqua? Serve per dimostrare il tuo pentimento. Ma questo fino alla Pentecoste. Da allora in poi non ne serve più l'acqua. Quindi niente di male se uno vuole essere battezzato in acqua, solamente che il battesimo in acqua di Giovanni era solo un simbolo in preparazione del vero battesimo del fuoco, il battesimo nel fuoco dello Spirito Santo. Niente di male l'acqua, ma essa, l'acqua, non ha più nessun valore in quanto a mostrare il pentimento. Perché? L'acqua non mostra il pentimento, non più. Perché? Perché dalla venuta del battesimo dello Spirito Santo e dalla Pentecoste, il vero pentimento non può essere rappresentato da acqua terrena. Perché? Perché devono essere i frutti dello Spirito Santo, che è l'acqua celeste che Cristo ci ha portato. Galati 5, 22, 23. Va bene? E cosa dice? Ce l'hai quella scrittura,
sì,
lì sotto mano?
Galati 5, 22, 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge.
Capisci? Cosa vuoi che mi interessa a me se te mi dici sono stato bagnato nell'acqua minerale San Pellegrino e Boario? Cosa vuoi che interessa a me? E sei stato bagnato? Bravo. Sei un fessacchiotto come me, bagnato. Siamo in due a essere bagnati. E allora? E dove sono i frutti? Quello andava bene nel Vecchio Testamento, che Giovanni Battista era ancora nel Vecchio Testamento. D'accordo? Quando io ho cominciato a predicare 6 mesi prima di Gesù, Vecchio Testamento.
Ma nel Vecchio Testamento non si praticava il battesimo in acqua, era solo Giovanni Battista che lo faceva.
Beh, non so, avevano tradizioni giudaiche che c'era la purificazione, che non voglio entrare.
Era solo per i preti.
Non voglio entrare.
Non è che la gente era battezzata.
Ma no, Giovanni Battista l'ha ricevuto da Dio il messaggio di battezzare in acqua.
Sì, quello lo credo, sì.
Sì, però era un, una, una, diciamo, una pratica che Dio diede a Giovanni Battista nel Vecchio Testamento.
Sì, però non era parte della legge di Mosè, devi fare questo battesimo a tutti,
no,
al popolo.
Non era.
No, non era. No, questo... era solo Giovanni Battista che preparava la via per il Signore, per Gesù.
Sì, all'inizio, no, lui era a cavallo tra Vecchio Testamento, Giovanni Battista e Gesù ancora non aveva cominciato, e Nuovo Testamento, perché l'acqua simboleggiava lo Spirito Santo che Gesù avrebbe portato.
Sì. Sì.
Allora, il battesimo dell'acqua era necessario, sì, era necessario, come la circoncisione e la legge di Mosè, sì, certo, ma solo fino a quando queste sarebbero finite, cioè perché sarebbero giunte le vere realtà che questi simboli, queste ombre rappresentavano rispettivamente, capito? Uh-huh. Quindi l'acqua rappresentava l'acqua di Gesù, battesimo Spirito Santo, Matteo 28:19. Battezzati nel Padre, del Figlio e Spirito Santo e nell'acqua, non dice nell'acqua. Padre, Figlio, Spirito Santo e Giovanni Battista, non lo dice.
No.
Il battesimo di Gesù, l'acqua non c'entra niente. Va bene. E Matteo 3:11-12 cosa dice Giovanni? Dice: "Dopo di me viene uno che vi battezzerà nel fuoco". Va bene? Quindi questo riguardo al battesimo. Finisce lì, c'è quella scrittura lì o vado avanti?
Quale scrittura?
Matteo 3:11-12, okay. Angela, Matteo 28:19. Okay. Dice,
3.
Quindi queste scritture mostrano quando l'acqua finisce.
Matteo 3:11-12. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me. Io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco.
Quindi non dice egli vi battezzerà con acqua e Spirito
non
Santo.
Dice, no, no.
Dice solo Spirito Santo.
Perché Gesù non ha mai battezzato con acqua, non era il suo battesimo. Sui discepoli sì, capito? Però perché con lo Spirito Santo non era stato dato, sarebbe stato dato in Atti capitolo 2, non c'era ancora lo Spirito Santo, quindi battezzava l'acqua. Però Gesù no, capito? E Matteo 28:19 ce l'hai lì? O?
Sì. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
E dov'è l'acqua?
No, dice Spirito Santo.
Certo, quando fai il battesimo nell'acqua puoi anche dire, pregare anche per lo Spirito Santo, ma non è la maniera che facevano necessariamente nel Nuovo Testamento, imponevano le mani e via. Va bene, sì, va bene. Sì. Leggi, ti ho dato Geremia 4 lì? Ce l'hai Geremia 4?
Geremia 4.
Ce l'hai?
Sì.
Verso 4.
Geremia 4:4.
Circoncidetevi.
Circoncidetevi per il Signore. Circoncidete i vostri cuori, uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, affinché il mio furore non scoppi come un fuoco e non si infami al punto che nessuno possa spegnerlo a causa della malvagità delle vostre azioni.
E non si infiammi al punto che... Cioè qui già Geremia 500 erotti anni prima di Gesù diceva circoncidete i cuori. Cosa volevo dire? La circoncisione della carne non serve a niente, potete farvi anche castrare, non serve a niente, va bene?
Sì.
Serve la circoncisione del cuore, va bene? E Ebrei 10:16, Galati 5:2 e Ebrei 10:16-18.
Galati 5:2. Ecco, io Paolo vi dico che se vi fate circoncidere Cristo non vi gioverà a nulla.
Angela, Ebrei 10:16-18.
Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato.
Capito? Non c'è bisogno di offerta, non deve offrire la Santa Messa, il sacrificio della Messa, non serve più. C'è il sacrificio del Calvario, non serve il sacrificio della Messa. A cosa serve la Messa? A tenere le pecore nel recinto, che è solamente una chiesa ti dà la Messa, solamente la chiesa pentecostale ti dà il battesimo pentecostale, solo la chiesa testimone di Geova ti insegna, cioè hanno queste dottrine monopolizzate, che cioè tutte personalizzate per tenere le pecore nel recinto. In realtà la legge è finita, perché Romani 10:4 dice Cristo è il termine della legge. Che Romani 10:4, Cristo è il termine della legge, legge è finita. Circoncisione è finita, che adesso siamo circoncisi nel cuore. Il battesimo nell'acqua è finito perché è arrivato il battesimo dello Spirito Santo, così come è finita la circoncisione ed è finita tutta la legge di Mosè è finita anche l'acqua, che è cominciata nel Vecchio Testamento, era parte del Vecchio Testamento l'acqua, e la Pentecoste non è ancora arrivata. Gesù non era ancora battezzato nel Giordano, Gesù era solo Gesù figlio di Maria, non era il Cristo ancora, l'unzione non era scesa. Cristo vuol dire unzione, unto. Dimmi.
Allora, così come la legge del Vecchio Testamento era una preparazione per il Vangelo, lo stesso il battesimo in acqua di Giovanni era una preparazione per il battesimo con lo Spirito Santo che verrà, cioè con Gesù. Infatti in Efesini 4 dice chiaramente c'è solo un battesimo. Quindi Paolo dice nelle epistole...
c'è un Dio, un Salvatore...
Efesini 4, verso 5.
Sì.
V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Esatto.
Quindi non parla c'è battesimo acqua e spirito, solo spirito, perché è quello che Gesù ha dato... E quella in acqua di Giovanni era una preparazione per arrivare al battesimo dello Spirito Santo.
Capisce? Sì, finito?
Sì.
Sì, anche infatti c'è un solo Signore, quindi la Trinità non c'è, scusa. E infatti la parola Trinità nella Bibbia non esiste, questa è l'invenzione che hanno messo lì, capito? C'è un Signore. E come dice un Signore se sono tre? Perché i tre sono uno. Perché come fanno ad essere uno? Perché sono uno nello Spirito Santo, è lo stesso Spirito Santo, unico Spirito Santo in tre persone. Però sono tre persone, è logico, sono tre persone perché Gesù è Gesù, Dio è Dio, Figlio è Figlio, Padre è Padre, e lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio, è sempre uno. Quindi la parola Trinità è un'invenzione, non c'è nella Bibbia. Quindi quando vedi Gesù, vedi Dio, Dio e Gesù è lo stesso nello Spirito. La carne di Gesù è un'altra persona. E quindi non facciamo confusione andare a cercare di evangelizzare i musulmani che c'è nella Trinità. E questo è un modo sbagliato di evangelizzarli. C'è un Dio, è solo che lo Spirito di Dio è entrato in Gesù, che era figlio unigenito del Padre in funzione dello Spirito Santo che ha messo incinta Maria. È l'unica donna che Dio ha messo incinta tramite lo Spirito Santo, quindi figlio unigenito, unico figlio dello Spirito. Mi segui? Nella carne, tangibile. Mortale che è morto in croce. Quando è risolto, Maria non c'entrava più niente. È solo Dio. Ci siamo? Guarda, vai a Colossesi 2. Ce l'abbiamo, Colossesi 2, 11 a 18.
Colossesi 2, 11 a 18. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, o novilunni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Nessuno vi dirubi a suo piacere del vostro premio, con un pretesto di umiltà, e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale.
Va bene.
Colossesi 2, 11, 18.
Colossesi 2, 11 a 18. Cioè, quindi, circoncisione non fatta di mano d'uomo, ma circoncisione di Cristo. Dice, ma Gesù è stato battezzato in acqua. Certo, è stato anche circonciso. E allora ci anche circoncidiamo.
No,
cerchiamo
no.
Di capire un pochettino, va bene?
Sì.
E quindi circoncisione fatta non da mano d'uomo, battesimo non fatto da mano d'uomo, l'acqua la comando io sono il controllore, il monopolista e il manipolatore del battesimo dell'acqua, io protestante, io cattolico, io testimone di Geova, io decido se tu sei battezzato in acqua o no, anzi siccome non mi piace la tua faccia non ti battezzo. Perché? Perché che so io, non porti la decima, capito? Decido io se mi battezzo, ma lo Spirito Santo no, lo Spirito Santo
vero,
non,
sì,
non lo controlla nessuno.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi l'acqua oggi è talmente secondaria che infatti cosa ha detto Paolo in 1 Corinzi 1,17?
Primo Corinzi 1,17 Paolo dice: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare ma a evangelizzare.
Quindi fate una profezia di Gesù che diceva proprio questo. Gesù dice: come ho mostrato il mio apostolo Paolo che non l'ho mandato a battezzare, che viene dopo, quella profezia che ho ricevuto, che dopo voglio leggere degli appunti. Dice la stessa cosa. E allora e dice, quindi nessuno vi giudichi a quanto mangiare o a bere, cioè prima di Pasqua di mangiare pesce, dove è scritto? Così faccio sacrificio, io mangio pesce, vado al ristorante, mangio aragoste che costano 50 euro al chilo, io sai, sono buono cattolico, sono buono e mangio pesce.
Gabriele
nessuno
ha trovato...
vi giudichi riguardo ai sabati, questo è buono per gli avventisti che sono così aggrappati al sabato. Per me ogni giorno è sabato, signor avventista, vi voglio bene. Sono ombre di cose che dovevano venire, ombre, pretesto di umiltà, culto di angeli. Cos'è il culto degli angeli? Culto delle Madonne,
pregare
di San Gioacchino, santo di qui, santo di là. Va bene, gonfio di vanità nella sua mente carnale, dice Paolo qui. Cos'è questo? Cioè, affidandosi a proprie visioni, sai, seguono i santi, gli scritti dei santi, invece di capire la Bibbia. Religiosità umane, la religione umana sono solo visioni proprie nelle loro menti carnali. Oh.
Quella scrittura che hai citato prima, Gabriele l'ha trovata in Giovanni 4:2. Non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli.
Ok. Sì, va bene, esatto. Grazie, Gabriele. Quindi Gesù non battezzava in acqua. Chi mette fede nel battesimo dell'acqua non ha capito molto dell'adempimento del battesimo dello Spirito Santo. E vogliono cose tangibili, carnali, umane, terrene, che si possono vedere, toccare, un'acqua che apri il rubinetto ed esce, eccola, bella fresca, mi bagno, la controllo io, chiudo l'acqua, troppo acqua battesimale. Non è così che funziona. Invece il battesimo nell'acqua dello Spirito Santo, che non si vede, va bene, non si tocca, tranne che nei frutti dello Spirito Santo, abbiamo letto Galati 5, 22 e 23, amore, gioia, contentezza, tolleranza, sacrificio, perdono, morire per il fratello. Questo è il vero pentimento, il vero battesimo, i veri frutti. Che mi interessa se ti hanno bagnato. Fessacchiotto eri asciutto e fessacchiotto rimani bagnato. Cioè, cosa ha fatto l'acqua? L'acqua minerale che ti ha dato? Niente,
lo ma spirito che ti
era un simbolo
rigenera.
E allora adesso è peccato battezzare? No, non è peccato, battezzati se lo vuoi, ha richiesto, io ti battezzo, ma ti avverto, non cambia niente,
è una testimonianza.
Io sono stato battezzato nell'acqua tantissimi mesi dopo, non mi ricordo quanto, dopo il battesimo dello Spirito Santo non mi ha aggiunto niente. Sono rimasto col fesso di prima o quel talentato di prima, dipende dal punto di vista.
Tito 3:5 è molto chiaro. Dice:
cosa?
Tito 3:5 dice: siamo stati salvati non per opere giuste, ma mediante il bagno della rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo.
Rinnovamento dello Spirito Santo.
Tito
esatto.
3:5.
Esatto, Tito
3:5. È lo Spirito Santo che ti rinnova dentro.
Esatto.
E anche, sorry, posso aggiungere? E anche la parola.
Qui fai una gara oggi. Dimmi.
È la parola che ti pulisce, che ti santifica. Efesini 5:26 parla dell'acqua della parola che ci santifica e ci purifica, e dobbiamo essere lavati con l'acqua della parola.
Sì, tu ogni giorno pecchi, no?
Sì.
Ok, e ogni giorno che fai? Ti metti in ginocchio, preghi, sì, e sì, chiedi, sì, allo Spirito Santo di pulirti, no?
Sì.
Non è che ti vuoi fare una doccia tutti i giorni, mi metto sotto l'acqua, canto sotto la doccia e mi purifico dei peccati.
Troppo facile.
Sarebbe facile.
Oh, caro mio, allora uno che la doccia non ce l'ha e quelli in Africa che camminano 5 km per prendere una cosa d'acqua, come fanno a fare? Ma per favore. Quindi guarda, la gente carnale vuole il battesimo dell'acqua perché è un'operazione della quale loro possono vantarsi di dire che è avvenuta. Sono stato battezzato nell'acqua 50 anni fa, piacere di incontrarti, sono in gamba, battezzato nell'acqua, che splash, sì, che ho fatto. E sono la tromba, io ho fatto il battesimo dell'acqua, ho superato la prova, mi sono bagnato e capirai che prova che ho superato. Ora sono santificato, sono santo, sono alla volontà di Dio, sono stato bagnato. E magari invece sono allo stesso livello di un credente tiepido, laodiceano e senza frutti.
Sì, è vero.
Per questo che certe chiese spingono l'acqua, perché l'acqua è un modo di timbrare gli adepti, farli diventare loro cattolici, loro evangelici, perché l'acqua ora è acqua protestante, acqua cattolica. Cioè tu ti unisci a Testimoni di Geo e dici: ah, l'acqua cattolica no, che c'entra, sì, battezzati, sì, sì, Testimoni di Geo, battezzati pentecostale, mormone. Vabbè, io ho portato mio figlio Gabriele qui. Ciao Gabriele.
Ciao.
Che sono andato in Danimarca a visitare i miei suoceri luterani. E ho detto, deve battezzarsi la chiesa luterana. Ma guarda, cosa serve? Ho detto, Spirito Santo. Ma no, io tutti scandalizzati, offesi. Insomma, mi hanno fatto una testa così. Dopo la settimana ho detto, ok, strascinando i piedi, sono andato all'ufficio luteranense, luterano. Knock, knock, toc, toc, posso entrare? Sì, chi è? Sono io. Ah, buongiorno. E quello che entrava a scrivere con gli occhiali, scriveva, sì, cosa vuole? Devo battezzare mio figlio. Ah, sì, come si chiama? Allora scrive il nome, cognome, va bene, facciamo un appuntamento. Ho detto, sì, noi lavoriamo in Europa orientale, tanto sono contento di battezzarmi qui alla Chiesa Luterana, perché tanto poi lo battezzeremo anche nella nostra comunità, noi siamo una comunità cristiana. Come? E qualcosa che non va, scioccato, mi si è tolto gli occhiali. Non è possibile. Cosa non è possibile, scusi? Signor prete, mi dica. Non può battezzarlo, se battezza qui non può battezzarlo in un'altra chiesa. Perché è sempre Cristo? No, qual è? No, è sempre Cristo, non ne parliamo. Battesimo luterano e basta, nessun altro. No, scusi, ma noi facciamo parte di una comunità cristiana e siamo contenti di battezzarci da voi, tanto l'acqua e acqua. Ma non è che posso cambiare comunità. No, non posso battezzare niente. Allora sono tornato dal mio suocero, tutto contento, ci aspettavano. È andato. Non ha voluto battezzarlo. Come? Tutti furiosi. Perché? Cioè, l'anima perduta andrà all'inferno di sicuro. Non è battezzato luterano. Non ha voluto. Perché? Perché così. Tutti scioccati, come se bambino andasse all'inferno. Insomma, guarda, Isaia 32, guarda. Leggi Isaia. Andiamo a Isaia. Ce l'hai lì? Sotto mano, allora.
Isaia 32, 15 e 16.
E 16.
Finché su di noi sia sparso lo spirito dall'alto e il deserto divenga un frutteto e il frutteto sia considerato come una foresta, allora la rettitudine abiterà nel deserto e la giustizia abiterà nel frutteto.
Capito? Già nel 700, VIII secolo avanti Cristo, già Isaia, va bene, parlava di uno spirito sparso dall'alto. E cosa parla? Dall'acqua di Giovanni Battista. Quello era un simbolo, Dio benedica Giovanni.
No.
Giovanni non si offende se dico questo, perché Giovanni ha detto bisogna che diminuisca, lui che aumenti. Giovanni era uno in gamba, va bene? In gamba, Giovanni. Nessun altro profeta era superiore a lui, neanche la profetessa Maria, madre di Gesù. Nessuno. Dai nati di donna, nessuno superiore a Giovanni Battista. Quindi questa storia che la Maria, qua la Madonna, qui Madonna là, sono stupidaggini. Va bene, la vera madre di Gesù, Maria, era una donna in gamba, umile, come tutti gli altri santi. Giovanni era, di Gesù, il più grande.
Amen.
Anche se vogliamo mettere proprio a confronti, allora venga Giovanni prima di Maria. Però non è il caso che il Signore non gli interessa questi. Mm-hmm. Senti, io mi fermerei qui.
No,
diciamo.
Una domanda, aspetta. Liliana aveva anche lei una domanda sul battesimo. Dice, a cosa si riferisce questo versetto? Se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio.
Sì, Liliana, sì, ho letto questo messaggio. Guarda, c'è qui degli appunti, te li leggo.
Ok.
Poi io ho letto questo, ho preso degli appunti, ho sentito il Signore che parlava. E mi diceva, così parla lo Spirito di Dio, dice il Signore. Non mi cercate nelle cose materiali e nemmeno nell'acqua terrena. Cercatemi nello spirito, non datemi un corpo bagnato da acqua impura, mortale e profana. Il tempo in cui questo bastava, così come il vecchio patto, è ora finito. Non lasciatevi distrarre da queste cose passate, non mi ricercate nell'acqua terrena, ma ricevete la mia acqua celeste, che non evapora, non si contamina, e che dà non solo vita a verdure ed erbe terrene, ma la mia acqua dà vita alla mia creazione celeste, alla vostra anima, al vostro cuore e spirito, e vi dà vita eterna e guarigione di anima e di corpo. Non mettete la vostra fede in cose passate, come battesimi in acqua, circoncisione, la legge del vecchio patto, ombre del passato che io ho rinnovato nello Spirito. Ricordatevi delle mie rivelazioni al mio apostolo Paolo.
Ebrei 6, 1 e 2. Perciò, lasciando l'insegnamento elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello superiore e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi. 1 Corinzi 1, 14, 17. Ringrazio Dio che non ho battezzato nessuno di voi, salvo Crispo e Gaio. 17. Infatti, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana.
Amen.
Amen. Grazie, Signore. Gloria al Signore, come la sua parola dalla risposta. Andiamo sul sicuro, andiamo alla parola. Grazie Signore.
Amen.
Grazie
amen.
Gesù. Amen. C'è ancora qualche appunto da parte di Gesù? Posso andare avanti?
Sì.
Allora dice il Signore: svegliatevi dal sonno e vi dico, cessino le divisioni e le liti per ciò che non edifica, ma unitevi in ciò che è di profitto. Che profitto trae il mio regno dall'acqua terrena? Ma operate mentre ancora giorno, perché io vi mando a raggiungere le mie pecorelle ancora perdute, e questo con il Vangelo della salvezza e con l'acqua del mio spirito, come già ho detto.
Giovanni 7, 38, 39. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi d'acqua viva sorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato.
Gloria al Signore. Lasciate quindi gli insegnamenti senza profitto di acqua terrena e seguite la potenza e i frutti dell'acqua del mio Spirito, perché le mie parole sono vita e sono l'acqua dello Spirito Santo, che l'acqua di Giovanni preannunciava. Grazie Gesù, fine del messaggio.
Amen.
Grazie,
Amen.
Signore.
Grazie Signore.
Bene, ammessi insieme questi due messaggi che sono diciamo la stessa risposta. Comunque la sua domanda era la tua domanda, se uno le chiedeva specificatamente se uno non nasce d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi la sua domanda sarebbe se l'acqua non serve a niente, perché Gesù dice deve nascere d'acqua?
Sì, cosa significa?
E poi andiamo alla scrittura. Giovanni 3, attacca il verso 3.
Giovanni 3?
Sì, vai avanti, dal 3 in avanti.
Gesù gli rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare che ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. Il vento soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Nicodemo replicò e gli disse, come possono avvenire queste cose? E Gesù gli rispose, tu sei maestro di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo di ciò che abbiamo visto. Ma voi non ricevete la nostra testimonianza.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Chi è noi? Chi erano noi?
Gesù e i discepoli.
Gesù è lo Spirito Santo. E Dio.
Sì. Sì, sì.
Perché i discepoli non è che non posso testimoniare di quello che abbiamo visto in cielo.
Eh no, che di solito i discepoli non capivano neanche.
Figurati.
Queste cose.
Non erano neanche battezzati nello Spirito Santo, quindi non avevano lo Spirito Santo del battesimo, i discepoli avrebbero ricevuto gli Atti capitolo 2 alla Pentecoste. E i miracoli che facevano, li facevano con l'autorità di Gesù, non con il battesimo dello Spirito Santo. Mi segui?
Sì.
Ok.
Alessandro dice in un'email adesso da un minuto fa, dice che nel verso 5, quando Gesù parla di quando nasciamo dal grembo materno, dalla carne, quando usciamo dalle acque del grembo materno, quindi parla dell'acqua della nascita.
Esatto.
E nel verso 6 infatti spiega che la seconda nascita è in spirito.
Esatto.
Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito.
Esatto, bravo Alessandro. Ci sono solo due possibili interpretazioni di quel che Gesù dice. Com'è che dice esattamente? Se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi si può interpretare solamente in due modi. Uno, come dice Alessandro, appunto, che il bambino, ne abbiamo parlato già nel passato, sì, di questo bambino
grembo materno,
nel grembo, una sacca di acqua, e il bambino nell'acqua. Va bene, infatti ci sono delle madri che fanno nascere i bambini dentro in piscina, sott'acqua nasce il bambino, che il bambino quando nasce non respira. Non respira, e infatti i dottori a volte quando non respira lo prendono per i piedini, il bambino gli danno degli schiaffi sulla schiena,
oh,
e gli danno degli shock, un po' come, sai, elettroshock, per fare uno che ha un attacco cardiaco,
il cuore, per farlo respirare,
sì. E il bambino comincia a piangere e respira.
Ah.
E il bambino deve piangere appena nasce, che si guarda intorno e vede il mondo e dice oh no, dice, nuovo ordine mondiale, il governo Matteo Renzi, Gentiloni, la Russia, l'America.
Per quello che piange, cioè, capisce tutto.
Già con gli occhi chiusi ha capito tutto. Guarda. Vede come male sono conciate certe chiese, dice oh no, come Nicodemo, dice voglio tornare dentro, che ci fa? Dice ripensandoci.
Bello.
Allora, ci sono due interpretazioni, dicevo. Una è nascere, quando Gesù dice se non nasce d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Allora, quindi uno può essere il ventre materno che esce dall'acqua, infatti quando si rompono le acque si dice, no? Il bambino vuole uscire, l'acqua non c'è più. E l'altro modo di interpretarlo è che qui siamo ancora nei tempi di Giovanni Battista, va bene? Adesso non so se Giovanni Battista è già stato ucciso qui o no, non è chiaro, però siamo nell'era di Giovanni Battista, va bene? Che appunto in Giovanni dice io devo diminuire e Cristo deve aumentare. Ma c'era ancora Giovanni, i suoi insegnamenti erano ancora lì. Allora cosa vuol dire questo? Che in quel momento, cioè prima della Pentecoste, che sarebbe arrivata dopo la risurrezione, quindi più in avanti, fino alla Pentecoste, era necessario battezzarsi nell'acqua di Battista, perché non c'era altro battesimo. Gesù stesso istruiva i suoi discepoli a battezzare nell'acqua. Quindi fino alla Pentecoste l'acqua era indispensabile. E questo, qui sono d'accordo fino a qui con gli amati pastori che sono così impuntati con quest'acqua. sono fissati con l'acqua. Sono d'accordo con loro. Però fino alla Pentecoste. Dalla Pentecoste in poi l'acqua diventa una cosa facoltativa. Cioè se uno te lo chiede, bene. Cioè, infatti c'è stato uno una volta che mi ha chiesto ma perché l'eunuco ha chiesto a Filippo in Atti capitolo 8 qui c'è dell'acqua, cosa proibisce, cosa impedisce che io sia battezzato, sì, nell'acqua, e Filippo dice nessun problema, tuffati.
Mm-hmm.
Perché Filippo l'ha battezzato? Perché quello ha chiesto.
Mm-hmm.
Se la stessa storia fosse successa due capitoli più avanti a uno chiamato
Cornelio.
Ah, sì.
Che mentre Pietro predicava, cosa è sceso attraverso il tetto senza finestre?
Lo Spirito Santo.
Lo Spirito Santo.
Prima del battesimo in acqua.
Se prima che scendesse il battesimo dello Spirito Santo, Cornelio avesse detto, cosa impedisce che ci buttiamo in piscina? Vieni qua a vedere, piscina romana, terme boario, acqua riscaldata, vieni. E Pietro cosa avrebbe detto? No, proibito?
No.
Ma per favore, buttati dentro, ma certo. E poi sicuramente sono stato battezzato nello Spirito Santo. Invece cosa è successo? Prima battezzo nello Spirito Santo, evidentemente Dio non gli interessa molto l'orario, il programma stabilito da noi. E dopo quando arrivano gli altri cristiani che criticano Pietro e dice possiamo noi proibire l'acqua, possiamo noi... E loro lo battezzano anche nell'acqua per fare contenti quelli, no? Per farli contenti. Un po' come come si chiamava? Scusa, sono Timoteo, che Paolo ha battezzato Timoteo, così Atti 16, 17, il primo verso 2, battezzato Timoteo per via dei farisei che erano nella zona.
Ha battezzato o circonciso?
Ha circonciso. Cos'è stato battezzato? Chiedo sì, scusa. Sì. Ha circonciso Timoteo, va bene? Cercalo lì, Atti 16, 17, 18, all'inizio dice, ha battezzato Timoteo per via dei farisei. Però Paolo poi va dai Galati e gliele suona di, no, di cotte, di crude contro la circoncisione, ma lui circoncide. Quindi così è ipocrita? No, per via dei farisei.
Sì, sì, sì.
E quando Paolo calato dalla cesta, e che chiedere? Mancavano ascensori? Mancavano scale? No, è per via della persecuzione, no? Non era per la cesta, non era per la circoncisione che circonciso Timoteo, era per i farisei, d'accordo? E allo stesso modo, qui Filippo battezzava nell'acqua. Vabbè, io credo che ho esaurito.
Non lo so se non ho capito io o se non hai chiarito tu.
Facciamo finta che non ha capito te, così io faccio bella figura.
Allora, io non ho capito.
Sai, attenzione, Giuseppe. Protegge il predicatore.
Sorry, hai detto che ci sono due spiegazioni per questo versetto. Se uno non nasce,
una è quella di Alessandro.
Una è quella di Alessandro, e l'altra?
E l'altro è che Gesù parlava che era necessario battezzarsi nell'acqua. Infatti, ho parlato per mezz'ora dicendo era necessario.
Ah, ok. Fino al Pentecoste era necessario.
Era necessario. Infatti, Gesù mandava i suoi discepoli a battezzare nell'acqua.
Ho capito, sì.
Ok.
Tutto chiaro.
You can type Timothy, you'll find it in Acts. Shall I find it for you?
They spell it differently.
Italiano.
No, go to English, Timothy. Yeah. Timothy, okay. You'll find it in English. E c'è Gloria che sta cercando in Google intergalattico la parola Timoteo, dice che si scrive.
Look, Gabriel found it.
Vai Gabriel, leggilo.
Acts 6:3.
Io ti benedico Gabriele, altro asso nella manica, vedi qui abbiamo tutti gli assi.
Allora, Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncisa a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Atti 16:3.
E di chi sta parlando? Che è il suo nome che non l'hai citato?
Timoteo.
Sta parlando di Timoteo.
Sì, così. Versetto 1 dice: giunse anche a Derba e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo.
Ok, allora. E lo circoncise per motivo dei?
Giudei.
Però dopo in Galati gliele suona di cotte e di crude perché si facevano circoncidere. Mm-hmm. O branco di imbranati, gli ha detto più o meno.
Sei sicuro?
Traduzione a frate Giuseppe. E la Bibbia riveduta. E la Bibbia riveduta Radio Blast, è una nuova Bibbia che stiamo cercando di mettere insieme. E gli ha detto branco di... bip censura dice, gli ha detto anche vorrei che quelli che vi ingannano si facessero castrare, ha detto.
Sai come ha detto? Dice Galati 3:1 o Galati insensati.
Ok, non date imbranate.
Ma siete così insensati. Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere alla perfezione con la carne.
Capito, circoncisione era ancora peggio del battesimo nell'acqua, lì bisognava a colpi di macete, caro mio. Allora
ti leggo un'email, posso? No, ho più email da leggere.
Cioè, ho esaurito questo?
Sì.
È chiarissimo? Sì, questo sì. Poteva riferirsi tranquillamente o quello che dice Alessandro, cioè il grembo di acqua, o molto più probabilmente che il battesimo nell'acqua, va bene?
Sì.
Infatti quando Gesù ha rimproverato i farisei gli ha detto è venuto Giovanni Battista che non mangiava, non beveva e digiunava e avete detto c'è un diavolo, arrivo io che mangio, bevo spaghetti, tagliatelle, carbonara e cannelloni e lasagne, come dice esattamente? Il pollo arrosto?
No,
non dice così,
no.
Però ha detto che mangio e che bevo,
sì.
E dite è un pubblicano.
Peccatore.
Ma la giustizia è giustificata per i suoi figli, il branco di farisei, capito? Quindi cosa volevo dire? Volevo dire che quello che Giovanni Battista era nel giusto, stava dicendo che il suo battesimo era giusto, quindi Gesù sosteneva Giovanni Battista e quindi il suo battesimo, d'accordo?
11:19 Mangione e Beone.
Quindi Gesù era accusato di essere un mangione. Quindi non mi guardate storto quando io dico per cortesia al dente qua, la sto voi, voi vichinghi, danesi, cosa siete lì? Ungheresi, romeni, eccetera.
Ma devi pagani. Considerare, devi considerare.
Ma i romani quando sono venuti da voi non vanno insegnato a fare cosa al dente?
No, erano voi. Occupati con altre cose, sai.
Oh, ma Traiano sicuramente, quando l'imperatore Traiano è venuto lì a conquistare. Andiamo avanti, sono qui ci.
Devi
ci...
considerare che siamo il mano di Dio per insegnarti la pazienza. Capito?
Come sei umile, la tua umiltà, guarda, mi lascia esterrefatto.
Se non facciamo spaghetti al dente è per il tuo bene spirituale.
Capito?
Capito?
Ho capito, ho capito.
Quindi... Angela, sono con te.
Siamo in due.
Va bene, facciamo perdere perché sono qui. Cerchiamo di essere una radio seria, per cortesia.
Senti, volevo leggerti
uno che
un
si è sintonizzato oggi, è questi qua che sono, cerca questa qua. Per cortesia.
Un messaggio da parte di Eli dalla Svizzera.
Eli.
Sul battesimo.
Dio la benedica.
Ciao carissimi.
Ciao Eli, come stai?
Posso dire che mi sono battezzata nell'acqua nel 2002.
Ok.
Ma
che,
ho vissuto,
che è successo?
Ho vissuto tutti questi anni da perfetta cristiana nominale scaldapanche. Solo da un paio di anni sono certa di avere Gesù Cristo nel mio cuore, ecco. E di avere ricevuto lo Spirito
Ma
Santo.
Lei, guarda, se ce n'è una è senz'altro lei, sicura, sono d'accordo, confermo.
Trovo che va anche bene il battesimo nell'acqua, ma è più simbolico e serve forse di più alla Chiesa che a se stessi.
Per metterti nel recinto, capito?
Un bacione e un abbraccio stretto.
Grazie Eli, sei sempre ispirante questa qua.
Yeah. Si è molto dolce.
Dolce questa sorella.
Amen.
Allora.
E poi una domanda da Patrizia sul movimento neocatecumenale. Cari fratelli, questo movimento basato sul battesimo dell'acqua, che significato può avere oggi? Infatti, gli adepti a fine corso vanno in Gerusalemme per fare il battesimo.
Te capirai. Vanno lì nella speranza di mettere il piede nel posto dove forse per caso Gesù ha messo il suo piede. E allora che succede? Prende una scossa elettrica. Sono tutte cretinaggini. Cosa è stato lì ad orare una tomba vuota? Cioè, per portare qualche reliquia, uno stuzzicadenti fatto dalla croce di Gesù. Acqua santa della terra. Ma non è terra santa! Israele adesso, Dio lo chiama Sodoma e Gomorra, leggere Apocalisse 11. Sodoma dove il Signore fu crocifisso. Che in spirito si chiama Sodoma ed Egitto si chiama. Apocalisse 11 dice che dove Gesù fu crocifisso si chiama Sodoma ed Egitto. Sarebbe Israele di oggi. Quando si converteranno al Signore? Perché adesso Dio è dalla parte degli israeliani. Perché si convertiranno? Sono predestinati. Tranne 7.000 che moriranno in un terremoto. Apocalisse 11. Quelli lì non si sa se erano predestinati, da scoprirsi. Andiamo, Angelo.
Allora, la domanda di Patrizia, che significato ha questo movimento neocatecumenale oggi, essendo basato sul battesimo dell'acqua?
Essendo?
Basato sul battesimo dell'acqua.
Non mi risulta che i carismatici cattolici sono basati sul battesimo dell'acqua, perché io ho predicato in una quarantina.
I neocatecumenali, dice lei.
I carismatici o i neocatecumenali?
Movimento neocatecumenale.
E non è che li conosco molto loro, ho conosciuto alcuni che erano gente abbastanza simpatica, per dire la verità, non è che li conosco molto, io mi ero confuso con i carismatici del rinnovamento dello spirito. I neocatecumenali, quelli che ho incontrato, erano gente molto sincera, dolci, non so altro, so che loro studiano molto la Bibbia, vanno, viaggiano per fede, vanno in Russia, di qua di là, e cercano di iniziare comunità cristiana, cioè riguardo loro io non ho mai avuto problemi. Cioè per me sembrano ok, certo sono cattolici, quindi questo, cioè, devono sottomettersi, sai, ho capito tutte le manie della Chiesa Cattolica, che come tutte le chiese denominazionali hanno un sacco di idiosincrasie. Però questi gruppi, il rinnovamento dello spirito, neocatecumenali, scusate lo scioglilingua, e secondo me sono tra le parti migliori della Chiesa Cattolica, va bene? Secondo me, però per me potrebbero lasciar perdere tutto e diventare cristiani e basta. Mm-hmm. Poi ognuno naturalmente fa quello che gli pare, no?
Sì, sì, sì.
Cresce come crede, ma è l'ora di uscire dalle chiese edificio e unirsi alla Chiesa Mondiale di Cristo, il cui pastore tutti i cristiani lo conoscono. E quindi, perché viene l'anticristo, mica l'anticristo va nel nome del cattolicesimo, protestantesimo, sono tutte bazzecole queste, poi pentecostali, bla bla bla. Si va nel nome di Cristo, quale pentecostali e cattolici? Va bene?
Okay.
Smettiamo di dividere il corpo di Cristo in partiti politici. Il partito pentecostale italiano, ma finitela per cortesia, il partito cattolico mondiale, ma finitela, c'è solo Gesù, no? andiamo per cortesia.
Allora, c'è anche un bel messaggio da Francesca che dice: quando si guarisce spiritualmente grazie allo Spirito Santo, non è un rinascere da spirito? Per me è così.
Quando
Francesca,
sì?
Quando si guarisce spiritualmente grazie allo Spirito Santo, allora
non è rinascere uno spirito. Rinasce uno spirito una volta solo, secondo Corinzi 5:17, che dice: se uno in Cristo è una nuova creatura, tutte le cose vecchie sono passate. No, si rinasce solo una volta. Puoi rinnovare lo spirito in Romani 1:11, che dice che voi, quando vengo da voi, pregherò che ricevete qualche carisma. Quindi i fratelli che vengono qui a trovarci, a salutarci a Sud America, un saluto, 2 o 3 giorni possono venire, pregheremo che il Signore gli dà qualche carisma, qualche dono, qualche guarigione. Certo, leggi Romani 1:11.
Romani 1:11: infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Quindi uno che c'ha il dono, che so, può ricevere altri doni. Nessuno c'ha tutti i doni, ok? Forse gli apostoli li avevano, ma di solito tutti i doni no.
Tu dici che non lo Spirito Santo ce l'abbiamo,
potenzialmente poi li sviluppi secondo la tua fede, ma io non ho incontrato mai nessuno che c'ha tutti i doni. Capito? Mi piacerebbe averli, di solito no. Quindi quando incontrate fratelli, voi che siete anziani della nostra chiesa e che già fate guarigioni miracolose, Dio vi benedica, chiunque di noi, quando vengo a trovarci fratelli, sempre imporre le mani e pregare che ricevano qualche carisma. Che tutti gli anziani di tutte le chiese vere possono fare questo. Mettiamo bene in chiaro che il pastore è solo Gesù e noi siamo solo anziani, va bene?
Amen.
Noi anziani fondatori di questa chiesa possiamo imporre le mani, e infatti lo facciamo, e abbiamo visto fratelli ricevere il battesimo dello Spirito Santo, ricevere i doni, eccetera, compreso voi.
Sì.
Va bene?
Amen.
Gloria a Dio.
Comunque anche quello che Francesca diceva sulla guarigione spirituale è vero, che avviene attraverso lo Spirito Santo, non l'acqua. È lo Spirito Santo che ti guarisce dentro il cuore, dentro l'anima,
d'accordo,
le ferite, i dolori.
D'accordo.
Avviene attraverso lo Spirito.
D'accordo, però non è che rinasci, cioè una volta solo rinasci a vita eterna, ok?
Sì, sì.
Questo deve essere chiaro, perché io mi impunto qui. E mi impunto perché sennò cadiamo nella fossa degli asinelli, che solo la nostra Chiesa ti dà il vero battesimo.
Mm-hmm.
Solo la nostra Chiesa ti dà la guarigione, solo la nostra Chiesa il vero battesimo, solo la nostra Chiesa, imponendo le mani del grande prete, fratello Giuseppe o sorella Angela, il pane diventa carne. No, non è così la storia.
No.
Non è vero che diventa perché il prete cattolico, il prete protestante. No. Il più piccolo cristiano al mondo, il più sgangherato, buono a nulla cristiano come me, prega e quel pane, quel vino diventa carne e sangue di Gesù per fede. Va bene? Andiamo?
Sì.
Amen.
Facciamo una pausa e ascoltiamo un bel canto, Se hai fede, e poi vi raccontiamo bellissime testimonianze che i fratelli hanno inviato.
Sì, e questa è l'occasione, i fratelli possono mandare email, scriveteci se avete domande, eccetera. Siamo qui. Angela è qui apposta per leggere, vero Angela?
Sì, è molto vero, sì.
Ecco, brava.
Eccomi
Angela,
qua.
Sempre on the ball. It's a girl on the ball.
Sometimes.
Sometimes. Andiamo.
Se hai fede.
Lui sapeva già tutto di me. Mi amò.
Era venuta meno la mia fede.
Ma Dio mi disse: non c'è limite. Niente è impossibile se credi, se hai fede.
sapeva già tutto di me. Mi amò, c'era soltanto incredulità. Ma Dio mi disse non c'è limite. Niente è impossibile se credi.
Leggiamo la testimonianza di Rosy. Amatissimi fratelli, Giuseppe, Angela, Dora, tutta la squadra, sono Rosy. Vi ho scritto poche volte, ma vi seguo sempre già da quasi 2 anni. Voi non lo sapete, ma siete diventati parte della mia vita. Siete entrati nella mia casa e nel mio cuore. Parlo sempre di voi alla mia famiglia e spesso anche mia madre vi segue. Le piacete molto. Da quando vi ho conosciuti alla radio, nel settembre del 2015, la mia vita è cambiata e sono cresciuta molto nel Signore. Siete stati un grande aiuto per me. Gesù mi ha fatto trovare voi e non vi ho più lasciati. Ho studiato anche il corso biblico che Angelina mi mandava tutti i mercoledì e da lì è iniziato il mio vero cammino con Gesù. Il corso biblico mi è piaciuto così tanto che l'ho voluto ristudiare e volevo che non finisse più. È stata la mia più grande scuola di vita, che ha aperto la porta del mio cuore per consacrarlo a Gesù. Non vi ho scritto spesso per timidezza, ma sono sempre in prima fila per le dirette di sabato e domenica. Seguo sempre i vostri consigli e insegnamenti. Parlo di Gesù con tutti, ma non sempre vengo ascoltata. C'è chi mi prende in giro un po' e pensa che sono fuori dal normale, ma non mi importa. Amo Gesù con tutto il cuore. Sono innamorata di Gesù e voglio andare avanti sempre con Lui, che è la mia ragione di vita. Anche nei momenti di sconforto che possono capitare, so che Lui è con me. Tutti possono deluderci, gli amici, l'amore per qualcuno che ti spezza il cuore, ma Gesù non delude mai e so che l'amore che può dare è infinitamente più grande di qualunque altro. Gesù è meraviglioso e io lo voglio onorare e servire sempre. Grazie per ciò che fate, siete un grande esempio per me e ringrazio sempre il Signore di avermi condotta da voi. Vi voglio un bene enorme. Vi abbraccio tutti con l'amore del nostro dolce e meraviglioso Signore Gesù. Grazie Gesù, bellissimo, bellissima, bellissima storia, storia di vita, storia vera. Grazie Rosy, anche noi ti abbracciamo e ringraziamo Gesù che possiamo essere parte di questo miracolo nella tua vita, perché è veramente una grande gioia per noi. È un bellissimo regalo da parte di Gesù vedere come tu ami il Signore, come sei felice nel Signore. Abbiamo visto le tue foto, hai un sorriso splendido, veramente brillante e ringraziamo Gesù che sei una preziosa sorella. Continua a brillare per Gesù, ti vogliamo bene.
Grazie Signore. Questo mi ricorda un po' l'amore di Gesù. Dice, da quando Gesù mi ha fatto trovare voi non vi ho più lasciati. È stato sì. Questo l'amore sì. di Gesù. Gesù Gesù è innamorato di noi, sconciati male come siamo, e non ci è più lasciati. Ha scalato la montagna più difficile, il Calvario, ha attraversato la valle della morte, è sceso nell'Hades, soggiorno dei morti, per evangelizzare i morti, in base a 1 Pietro 3,19. E Gesù non ci ha più lasciati. Grazie Signore.
Grazie,
cosa ha detto? Che il corso biblico gli è piaciuto così tanto che è tornato a studiarlo di nuovo.
Ha detto, è stata la mia più grande scuola di vita.
Beh, guarda,
wow.
Vuol dire che non viene da me, vuol dire che viene dall'unzione dello Spirito Santo, sai. A volte io scrivo cose, a volte mentre parlo così, dico cose che io non ho mai sentito. Sai, perché il Signore entra in sintonia con noi, e tu, ma io o tu o le pecorelle, no, della nostra chiesa, state evangelizzando per le strade e stai dicendo delle cose alle pecorelle che tu non hai mai sentito, nessuno ti ha mai insegnato. E allora sai che Spirito Santo sta parlando attraverso di te, perché mentre insegni tu apprendi. E il segreto cos'è? Metti tutto il cuore. Quindi fratelli e sorelle, state, voi siete, che siete nuovi, che avete appena ricevuto lo Spirito Santo, da poco cominciate ad evangelizzare, state avendo esperienza di quello che io sono passato e tutti passiamo. È così, lo Spirito Santo comincia, cioè tu cominci a evangelizzare, ti vengono cose che tu non hai mai sentito, tu sei un profeta, stai profetizzando e poi vedi i frutti. La pecorella o si mette a piangere o si converte o riceve Gesù o lo Spirito Santo, va bene? Grazie Signore, volevo aggiungere una cosa che stavo pregando stamattina, il Signore mi ha parlato e il Signore mi ha detto di ricordare a tutti i fratelli, fa ricordi ai miei figli che desidero che ciascuno di loro inizi subito una chiesetta a casa sua, va bene? Non è una predica, è un messaggio di Gesù, quindi da oggi, scusa Angela, faccio una parentesi,
sì, sì.
Devo dirlo perché sì. Ho preso un appunto e annotato, guarda prima. E Gesù mi ha detto di dire a tutti i fratelli di iniziare subito una chiesetta in casa, subito, oggi. In che modo? E gli ho detto, Signore, come si fa la sicurezza, invitare gente? E Gesù mi ha detto, no, darò io il discernimento a ciascuno dei miei figli e devono solo sintonizzarsi con me. Quindi le sorelle, invitare le femmine, i fratelli, invitare i maschi a casa propria. Quindi come si fa a discernere? Semplicemente evangelizzate, se sono ricettivi a Gesù, al Vangelo, potete invitarli. Le incontrate, invitateli subito, perché poi non li incontrerete più. Se li invitate, sai, a volte invitiamo gente a una caffetteria, lo facciamo anche noi, però questa è una liturgia molto lunga, la caffetteria, eccetera. Quindi la prima volta che incontrate le persone, se sono pecorelle che ricevono il Vangelo, potete rischiare di invitarli a casa per un caffè. Quindi sorelle, invitate le femmine, fratelli, invitate i maschi. Va bene? E non vi confondete, ok? Vi confondete per cortesia, così starete fuori dai problemi.
Sì.
E quindi subito inizierete una chiesetta, sarete in due, sarete in quattro, quindi anche nessuno si lamenti più, ho bisogno di comunione, ho bisogno di compagnia, dove sono, ho bisogno di un fratello che venga subito a incoraggiarmi, eccetera. No, andate per le strade, dice Gesù, iniziate oggi, non domani, oggi iniziate una chiesetta a casa vostra, come? Ovunque andate, invitate le pecorelle ricettive a casa vostra per un caffè. Dici, vieni a un caffè, così chiacchieriamo un po' del Signore e beviamo un caffè insieme. E quindi io invito le persone tutti i giorni. Quindi se tu lavori fino alle 7, 7:30, invitare. Mentre cucini spaghettini in cucina, parli con la pecorella che beve il caffè o il tè o la camomilla. Dipende dall'orario. 7 di sera, alle 3 del pomeriggio, quindi fare un piccolo sforzo per cortesia, dice Gesù, va bene, io ho fatto uno sforzo sul Calvario, dice il Signore, voi fate uno sforzo, invitate. Calvario è una calamita che attira i perduti, che la vostra casa sia un piccolo Calvario per attirare le mie pecorelle perdute, dice il Signore. Se leggiamo Ezechiele 34, Il Signore parla dei veri pastori e dei falsi pastori. Ezechiele 34, studiarlo bene per cortesia. E poi scriveteci se vi serve aiuto, se vi servono consigli, come fare una chiesata in casa. E man mano che rispondiamo, poi questi stessi link se li mandiamo a tutti, eccetera. Angela.
Amen.
Gloria
amen.
Al Signore. Amen.
Amen. E un'altra testimonianza bellissima. Ascoltiamo un audio. È da parte di un nuovo fratello che si chiama Mike e ha registrato lui stesso la sua storia. È un nuovo fratello, prima volta che ci scrive. Anche lui ha avuto un bellissimo cambiamento con la parola di Cristo. La testimonianza di Mike.
Cari fratelli, buongiorno. Il mio nome è Mike. Vivo in Sicilia. Sono sposato con mia moglie Katia da 25 anni. Abbiamo due figli. Fatta questa premessa, desidero testimoniare quanto è prezioso il lavoro che voi tutti state svolgendo per il nostro Signore Gesù Cristo. Vi seguo da circa un mese, su YouTube. Le prime volte sono stato catturato dalla voce di fratello Giuseppe. Dopo l'inizio della mia conversione avvenuta il 24 ottobre del 2010, ben 7 anni fa già, prima di allora ero solo un cattolico delle occasioni, così voglio definirmi. Ho iniziato il mio cammino spirituale nel rinnovamento carismatico cattolico, ma voglio dirvi dal profondo del mio cuore che voi siete stati lo strumento con il quale il mio cuore, la mia mente, si sono consegnati a Gesù ancora di più. Tante altre cose vorrei condividere con voi. Tanti miracoli ha operato Gesù nella mia vita. Primo fra tutti è proprio la mia conversione. Ho tanta sete di Gesù. Vi ringrazio perché ho ricevuto già la prima parte del corso biblico che vi avevo richiesto. E vi chiedo per favore di pregare per la liberazione della mia famiglia. Grazie. E, con tutto il cuore, grazie a voi tutti, a fratello Giuseppe, alla sua famiglia, ad Angela, a Dora e tutti i missionari insieme a voi che state lavorando per la vigna del Signore. Anche se c'è molta distanza tra noi, vi sento molto vicini nello Spirito. Dio vi benedica e vi protegga sempre. Amen.
Grazie Mike, una grande benedizione a tutta la tua famiglia, un abbraccio a Katia, a Filippo, Alice e a te, nel nome del Signore è un piacere, è bellissimo conoscervi e ringraziamo Gesù che vi ha messo nel nostro cammino, fratelli preziosi, e grazie Gesù per questo grande cambiamento che è avvenuto nella tua vita, c'è tanto potere nella parola di Dio, da non mancare questo potere, quando leggiamo la Bibbia, prendere questo potere e attivarlo nelle nostre vite, come hai fatto tu Mike, Dio ti benedica.
Amen, amen. Dio ti benedica fratellino, gloria al Signore. Amen, siamo
grazie
qua, qualunque cosa scrivi, vediamo così possiamo aiutare. Domani l'hai messo in lista per la preghiera?
Sì, domani facciamo le preghiere per tutti, anche per la famiglia di Mike.
Beh, domani preghiamo per te, grazie Signore, amen. Insieme agli altri fratelli, così che chiederemo a tutti i fratelli nel mondo di unirsi in preghiera, amen.
Amen, e io voglio ringraziare di cuore a tutti i fratelli e sorelle che inviate le vostre decime e offerte mensili, è così che fate possibile questa opera che il Signore fa qui, tutte queste vite cambiate. Noi siamo molto grati per il vostro amore e sostegno, perché inviando le vostre decime e offerte ogni mese, siete parte di quello che il Signore fa qui e il Signore vi benedirà.
Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Amen. E un'altra bella testimonianza, veloce veloce, da parte di Rita. Grazie fratelli, ho chiesto a Gesù e Egli mi ha donato lingue di fuoco, inoltre dono di fede, guarigione. Perché quando i miei figli hanno qualche dolore che sia evidente a livello visivo o meno, tutto scompare quando impongo loro le mani e scaccio via il male nel nome di mio Padre. Grazie per avermi aperto gli occhi, carissimi fratelli.
Alleluia. Quindi, fratelli, pregare, come dicevo, per i carismi spirituali. Rileggi di nuovo quella scrittura bellissima, perché qui ogni settimana preghiamo per ammalati, per liberazioni dal maligno, guarigioni fisiche, guarigioni spirituali, sanare divisioni in famiglia. E come sapete, preghiamo anche per lo Spirito Santo, i fratelli che già hanno lo Spirito Santo, pregare per ulteriori carismi. Questa sorella è una di queste, per esempio. Il Signore l'ha benedetta con carismi spirituali, dice: quando impone le mani i miei figli guariscono. Adesso, cara sorella, usa questi doni anche per le pecorelle. Quando evangelizzi, il Signore ti metterà desiderio nel cuore, ti metterà pensieri nella mente, chiedi. Ti dirà anche: tu per caso c'ha problemi a tue ginocchia, c'ha problemi al cuore, o a volte avrai dei sentori che sono come parole di rivelazione, e quindi prega, metti la mano, di solito sentirai un calore che esce dalla mano, e quello è lo Spirito Santo che opera. Quindi senza paura, Rita, io ti benedico e gloria al Signore per te. Quindi prega per le pecorelle, che le guarigioni è un bellissimo modo di evangelizzare, perché vedendo le guarigioni si convertono, va bene? Questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Fratelli, all'attacco, va bene? Anche i fratelli che ancora non hanno questo dono, potete riceverlo, basta credere e vedrete miracoli. Amen?
Amen. Leggo? Ok, Romani 1:11. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche carisma affinché siate fortificati.
Va bene, quindi anche se non venite qua di persona, quando preghiamo per lo Spirito Santo alla radio, chiudete gli occhi, aprite il cuore, ricevete e nel nome di Gesù Cristo avrete carismi e doni dallo Spirito, guarigione e qualunque cosa che avete secondo la vostra fede. Cos'è la fede? La fede è cuore pieno.
Amen.
Cuore pieno vuol dire fede, vuol dire mancanza di dubbio, vuol dire combattere il dubbio. Questa è fede. Cos'è la fede? Mette tutto il cuore e tutta la mente, questa è fede. E quando metti tutta la mente su Gesù non c'è spazio per i dubbi, non c'è spazio per il diavolo, ed ecco che si manifestano le guarigioni. Andiamo.
Amen. Grazie Gesù. Diretta a radioblast.net. Grazie per essere con noi.